buonasera, benvenuti, benvenute e benvenute. Venerdì 22 settembre, prima settimana di ritorno di mani e di protagonismo. Scusate, dato che non abbiamo jingle nuovi, la sigla è la stessa. Ogni tanto farò io dei jingle improvvisati per accompagnare, per dare un senso, no, di novità a questo programma che ritorna dopo la pausa estiva alla sua prima settimana della nuova stagione ed è già venerdì. Mi sembrava ieri che abbiamo ricominciato lunedì ed è già venerdì 18:13 qui a Radio Parma, 102.104 le frequenze FM, ma ci potete ascoltare anche in streaming dal sito www.radioparma.it. Fatto questo, dette queste cose, questi convenevoli, possiamo dedicarci a chiacchiere e musica, che è quello che faremo oggi. Nella settimana abbiamo visto quali sono un po' le rubriche, no, di questi giorni. In realtà il venerdì rimane un jolly che ci giocheremo con Alessia Galattini a seconda dei suoi impegni e appunto la cosmeticante per la skincare sempre a seconda dei suoi impegni, perché nel frattempo, come Pippo Baudo, io l'ho scoperta io la cosmeticante. Non è vero, non l'ho scoperta io, però quando la conobbi aveva 6.000 follower su Instagram, adesso viaggia sui 100.000 e quindi è diventata full time content creator, un sacco di cose fighissime, e quindi per esempio adesso è a Parigi oggi. Che gioia essere a Parigi, anzi queste cose le mando un messaggino per farla sentire in colpa. Dunque, quindi saremo io e voi, voi e io a raccontarcela. Vi annuncio già, vi invito, se siete in giro per la nostra città, a fare un salto al Podfest, che è ufficialmente iniziato. Mi sta molto a cuore, voi sapete quanto io ami i podcast, faccia i podcast, viva i podcast, e sono molto felice che una cosa del genere succeda nella mia città. Una cosa, cioè, ci sono altri festival del podcast, qualcosa a Milano sicuramente, però voglio dire, il suo essere gestito dal comune, fatto, no, in una certa maniera con podcast indipendenti, è una grandissima figata che sia a Parma. Quindi andate al Centro Giovani Federale, che si trova in via 24 Maggio, e andate a ascoltare i podcast dal vivo di stasera. Il mio apprezzamento per, a parte l'operazione musicale fatta con questa Walk On By, Dionne Warwick, Doja Cat, Paint The Town Red, in generale vorrei esprimere il mio apprezzamento anche nei confronti di Doja Cat, e vi spiego perché. Nel senso, adesso al di là dei gusti, cioè, può piacere musicalmente oppure no, e può piacere lo stile che lei porta sulle passerelle quando va, insomma, alle premiazioni, quelle cose lì. Però dovete capire, la cosa che forse non, cioè, se uno non si intrippa come me cioè andare a investigare, leggere le interviste, eccetera, è che lei, per esempio, è stata appunto in questo solito ciclone di polemiche mediatiche, perché a differenza di Taylor Swift, tutte le altre, Katy Perry che ha i suoi kittens, la Taylor che ha gli Swifties, gente che ha, no, tutte le sue fan base che effettivamente servono tantissimo a loro, a perorare la loro causa, a portare avanti la loro musica, eccetera, lei, le ultime occasioni che ha avuto di interagire con i suoi fan, ha detto: oh, che cazzo volete, mollatemi, io faccio quello che voglio, e se vi date dei nomi tipo anche lì cats, kittens, una roba del genere, io non ne voglio sapere, fatevi una vita e andate a quel paese. Ecco, può sembrare una ingrata, ma io credo che invece sia una risposta, come dire, questa è una donna nera che fa rap, fa musica, e di base ci si aspetta quindi grande gratitudine, che lei non ha. Nel senso, è contenta, immagino, dei suoi successi, ma non vede perché dovrebbe fare quella. Oh mio Dio, sono, voglio essere umile in questa mia posizione. No, è una che sostanzialmente fa come farebbe un uomo, ecco, per intenderci. E in questo io l'apprezzo molto e la stimo. Noi andiamo un attimo in pubblicità, ma torniamo subito dopo col primo throwback, così ce la balliamo e poi continuiamo a chiacchierare e ascoltare musica insieme fino alle 20. Non dovete ringraziarmi, cioè se volete potete ringraziarmi per i throwback eccezionali che vi droppo regolarmente, ma allo stesso tempo non dovete farlo, non siete obbligati. Perché gli NSYNC, che tra l'altro avrete sicuramente, no, notato che Bye 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 fa parte anche della sigla di Mania di Protagonismo di chiusura, e perché mi stanno comparendo quasi un po' in maniera arrogante in tutti i feed dei miei social, insieme di nuovo dopo tanto tempo. Se Justin Timberlake poi ha fatto la sua strada, io ho conosciuto Jay-Z Shazay a Los Angeles, scusate se posso portare a casa questa, questa brag, e però gli altri li avevamo un po' persi per strada. Secondo me c'era stato, oddio, non Fatone, che è quello che mi sta più simpatico, ma quello poi che aveva fatto giustamente Coming Out anni fa, come si chiama, Lance qualche cosa, gli altri proprio desaparecidos. E invece li vedo su TikTok che fanno tutti questi trend tipici delle reunion. Avete presente quello della foto di quando erano giovani che riproducono oggi nelle stesse posizioni? Oppure c'è Timberlake che il video dice: qual è la pronuncia di una parola che avete sbagliato e che vi ha perseguitato per tutta la vostra vita? E Justin Timberlake giustamente dice me, perché it's gonna be me, no, me la ricordate? E insomma, praticamente 22 anni dopo si vedono sempre più spesso in giro insieme, e io penso che non sia mai un caso queste cose, raga. Cioè, non è che si sono sentiti e hanno detto: oh raga, cosa fate stasera? Erano 22 anni che non ci facciamo vedere in pubblico insieme, ci becchiamo? C'è un'operazione di marketing dietro, ovviamente, e io credo che ci sia profumo di reunion. Tra l'altro vedo Lance Bass, che sarà Lance Bass, JC Chazelle, Lance Bass, Joy Fatone, Chris Kirkpatrick e ovviamente Justin Timberlake. Secondo me fanno un altro album. C'è una reunion nell'aria. C'è una reunion, c'è già stata perché sono sempre insieme. Però io sento odore di musica insieme dopo 22 anni. Il quintetto posta video insieme. Vedi, infatti sono in studio di registrazione. Sì, raga, ma roba di poco. Cioè, nel senso che secondo me lo annunciano a breve. Sono curiosa. I Backstreet Boys fanno i tour insieme, ma musica nuova no, vero? Credo di no. Poi c'è Noel Gallagher che dice, con i suoi High Flying Birds, fa musica bene anche, e dice, e fa i video con i suoi figli, e dice: non nominate però lo zio. Kazé, che io non era Case ma era Kazé con Mon Coeur. In rotazione qui a Mania di Protagonismo su Radio Parma 102-104, le frequenze FM di Radio Parma, 18:35 minuti, venerdì, e il venerdì si sa è il giorno che viene prima del weekend. Che cosa intelligente, che ho detto. No, stavo pensando, sì, che adesso insomma vedremo un po' di notizie insieme, ma volevo appunto invitarvi nuovamente al Podfest. Dici: basta, Vale, questo Podfest, l'hai nominato 70 milioni di volte. Lo so, però secondo me merita una menzione, e adesso vi dirò pure chi vi potete trovare stasera. Scusate, ho la connessione internet in studio un po' lenta. Podfest 2023, perché non è l'unico, giustamente. Quando i ragazzi del Centro Giovani Parma si sono inventati Podfest, e non pensavano che poi ce ne sarebbero stati così tanti. Però il nostro è il piccolo festival del podcast, perché appunto siamo indipendenti, è piccolo, è Parma, eccetera. Dunque, volevo, eccolo lì. Allora, venerdì 22 vi trovate dalle 15 alle 20, dalle 15:30 alle 20, quindi siete ancora in tempo per un'ora e mezza di podcast gratuitamente. Vi beccate dalle 18 cult pop e One It Wonder, solo 6 canali, una canzone nel pallone in album Veritas. Perché questi cult pop è più di un podcast. E poi dalle 19 alle 20 umanamente intervista replica. Quindi se avete voglia, via 24 maggio, ve l'ho detto, avete capito dove sta. E secondo me soprattutto è interessante perché è un mezzo di comunicazione, non so come, cioè nel senso non dico alternativo, però sicuramente non magari gettonato come altri più conosciuti, e che dà molte soddisfazioni. Io adesso spammerò uno che però è in inglese, quindi chiedo scusa per chi non lo pratica, però sono per esempio nel tunnel di Scamanda, che è scritto proprio Scamanda, ed è una storia pazzesca. Allora, questa giornalista inglese ha fatto questa inchiesta e quindi poi ne ha prodotto il podcast su questa Amanda, che è una tipa che, se vi ricordate i primi tempi dei blog, quindi parliamo di un internet molto acerbo, ecco, ha costruito e ingannato per anni un'intera community a credere che lei avesse avuto queste malattie che in realtà non aveva, raccogliendo tantissimi soldi, truffando tutti. Con la sua There For You alle 18:46 minuti qui su Radio Parma. Io sono la vostra Vitridente di fiducia, che potete trovare allegramente sui social come appunto VEE Tridente. Poi ho un rapporto molto conflittuale con le definizioni, le etichette, le bio, le cambio in continuazione. Non so se ci fate caso, perché io ogni tanto penso, ma secondo me chi legge pensa che ho dei problemi, ed è vero. Perché magari un giorno vedo un'altra bio che mi piace di qualcun altro, dico no, allora la mia fa schifo, aspetta che la cambio! E la cambio. Però il problema è che il concetto è sempre quello: cani, terapia, beauty e millennial, starci dentro. Solo che il problema è che mi interessano troppe cose. I content creator di successo sono quelli che hanno una nicchia, il skincare, per dire, la cucina. Io invece mi occupo di disagio, di cani, di vita, di skincare ogni tanto. E quindi è un po' dispersivo, capito? E quando poi devo scrivere le bio mi intorto, perché non so mai, no? Come riassumere tutte le cose che mi interessano. Vabbè, andiamo con qualche notizia. Vabbè, qua leggo che a quanto pare l'era del nuovo direttore creativo di Gucci, Sabato De Sarno, è iniziata. Siamo contenti per lui. La festa del cinema di Roma compie 18 anni. Finisce la pena di Fabrizio Corona. Evviva! Era proprio una di quelle persone che mi stava, per cui ero in pensiero, È un uomo libero dopo oltre 10 anni, e sono sicura che non ce lo farà mai dimenticare questo Fabrizio Corona, che adesso è libero. Ho come il sospetto che non sentiremo più la fine di questa storia. E la borsa che visse 2 volte di Prada, personalmente manco una a casa mia. Ah, se il padre è assente si può prendere il cognome materno, e direi che si collega benissimo con la notizia che personalmente sta occupando la mia mente ininterrottamente da mercoledì, ovvero quella di Adamo Guerra, l'uomo andato in Grecia fingendo la sua morte, lasciando pensare a ex moglie e figlie e genitori di lui e colleghi e amici che era morto, quando in realtà se la sciallava in Grecia. E non mi venite a dire, ma non lo sai che se la stava sciallando, raga. Se anche non se la stesse sciallando, direi che questo non è il punto della questione. Però mi piace questa nuova... Cioè, tra l'altro, vabbè, non fa altro che confermare il fatto che sarebbe i figli meglio farli da sole. Ma questo, non ho detto assolutamente questo io, Ah, no, volevo dire che indispensabili. La ragazza, allora, il cognome, una diciottenne potrà usare solo questo nonostante sia stata riconosciuta dal padre alla nascita e abbia finora usato quello del padre. L'uomo, dopo il divorzio, ha avuto raramente contatti con la figlia e ha definitivamente poi smesso di salutarla. No? Ecco. Quindi... la ragazza ha intrapreso una battaglia legale per poter cambiare il nome. Possiamo trovarla, intervistarla, questa ragazza, o stringerle la mano? Il Consiglio di Stato le ha dato la possibilità di prendere il cognome materno lasciando quello del padre, cognome per il quale veniva anche presa in giro. La ragazza già 2 anni fa ha fatto ricorso al TAR di Firenze dopo che la prefettura della provincia in cui risiede le aveva negato la possibilità di cambiare cognome. I giudici amministrativi le hanno dato ragione, ma il Ministero dell'Interno ha impugnato la sentenza davanti al Consiglio di Stato, che alla fine ha accolto la sua richiesta. Il ministro sosteneva che non esiste un diritto soggettivo al cambiamento del cognome, non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome se non nei casi con le formalità di legge indicate. Cioè, quindi uno può cambiare nome per motivi d'arte, ma non lo può cambiare per motivi molto più profondi. La giovane ha detto ai giudici che voleva cambiare cognome per onorare l'impegno e la forza con cui la figura materna ha saputo compensare un vuoto e una ferita che avrebbero potuto causare conseguenze assai più dannose e cicatrici più profonde sulla mia persona e dentro di me. Detto questo, mi taccio, ascoltiamo la musica e assimiliamo questo concetto.
Mi hai detto parla chiaro, ti ho detto va bene, sento la gente di...
che sarebbe poi quando è la colonna sonora di qualche cosa. Io do per scontato che lo siate andate a vedere tutti Barbie, tutti, perché scusate se c'è un film, cioè se dovete spendere 10 euro, perché ahimè, a meno che non abbiate gli sconti di vario genere, se non sbaglio forse c'era qualcosa di offerta cinema estivo, ho sentito da qualche parte, vabbè, comunque ecco, mi sento di dire spendeteli lì, per favore, se siete indecisi e indecise. Comunque, andiamo avanti con le nostre notizie e il futuro del vino secondo Andrea Leonardi non ce ne frega assolutamente niente. Andiamo avanti perché no. Dei social nelle scuole, l'appello, i lavori domestici sono sempre delle donne e non solo in Italia. Olà, evviva, evviva l'ennesimo articolo, evviva, evviva l'olio d'oliva. Dunque, tra l'altro domani uscirà la puntata nuova del podcast Il Disagio, che vedrà protagonista Emma Vicario, che è Amy Food Life sui social, che è colei che mi ha causato un'intera crisi di un giorno intero quando ho visto il suo video di food prepping e meal batching, o meal prepping e food batching, non lo so, perché velocizzato, c'era lei che insomma in 6 ore preparava, tritava, cucinava, infornava, cuoceva, pastellava tutta l'alimentazione di una settimana della sua famiglia, mettendola così ordinatamente in tanti magici Tupperware e facendo venire alla sottoscritta un'ansia da prestazione che, come dicono i miei amici sardi, manco i cani. Quindi ho detto basta, voglio scoprire cosa c'è dietro tutta questa organizzazione e preparazione, lo chiederò direttamente a lei, proprio come i veri giornalisti d'inchiesta fanno. E così ho fatto, lei molto simpaticamente e molto gentilmente si è prestata e sono venute fuori delle cose interessanti, perché lo saprete domani. La puntata esce e mi è venuta in mente perché abbiamo scelto col team degli ascoltabili come artwork della copertina una pubblicità anni 80 del dolce forno, che già da allora inculcava alle bambine l'idea che dovevano saper cucinare per forza. E io a questa politica dico no, grazie. Purtroppo io ormai, per me è troppo tardi, raga, nel senso che io questa cosa atavica di non essere... Cioè io non voglio cucinare, non mi piace cucinare, non mi interessa. Cioè lo so fare, tra l'altro, ma non mi piace, non mi interessa. Però dentro di me quella vocina che dice però dovresti saperlo fare perché mamma ce l'ho ormai, non me la toglie nessuno, la posso solo gestire con la terapia e con la gestione dell'ansia e un po' di mindfulness. Le bambine del futuro, se non le bombardiamo con passeggini, lavastoviglie miniaturizzate, piccoli ferri da stiro e cose del genere, potrebbero crescervi anche senza, no, questo tam tam cerebrale del fatto che devono comunque sapere fare anche quello in casa, perché se no non sei una donnina a modo. E basta, così mi è venuto perché l'articolo era appunto che alla fine gira che ti rigira, siamo nel 2023, viva il femminismo, ma quelle che fanno i servizi in casa sono le donne. da un'ultima indagine e ricerca, quindi cosa vi devo dire, raga, scusate. Noi andiamo in pubblicità, segnale orario, GR, poi torniamo sempre qui, un'altra ora insieme a Mani di Protagonismo fino alle 20.
L'ora esatta è...
Dopo il nostro solito break qui a Mani di Protagonismo, sempre venerdì 22 settembre, sempre la vostra vitridente di fiducia. Erano No More Lies dopo Taylor's No More Lies di Thundercat con Tame Impala, dopo Taylor Swift e appunto il nostro GR, segnale orario, pubblicità, etch. Come state? Tutto bene? Come procede il vostro venerdì? Credo che questo sia un'ora lieta, adesso non per tutti, perché ovviamente, come dico sempre, chi lavora nella ristorazione, chi lavora in determinati ambiti, il venerdì non significa proprio niente, anzi probabilmente inizia il rush del weekend. Però per molti, specialmente chi lavora in ufficio, inizia il weekend, c'è un attimo di relax, si va a fare un'ape, eccetera. Spero di accompagnarvi nel tragitto verso casa, tipo, o un luogo a meno. Prima del break stavamo discutendo del fatto che nonostante quello che si pensi, nonostante le polemiche dei Gianfranchi Basici, alla fine quelle che fanno i lavori domestici, indovinate un po', nella maggior parte dei casi sono le donne, e c'è uno studio proprio che lo dimostra, non solo in Italia tra l'altro. Non so se questo non so se questa è una buona notizia o invece sta a significare che effettivamente stiamo tutti messi molto male. Praticamente anche in Gran Bretagna si è fatto questo studio e insomma la cosa è preoccupante. Una netta maggioranza di britannici ritiene che i lavori domestici dovrebbero essere condivisi. Bello, la teoria? Ma sanno benissimo che in genere sono le donne a svolgerli. No, ma va? Più di tre quarti degli intervistati del British Social Attitudes Survey sostengono che a casa il lavoro andrebbe diviso equamente. Due terzi di loro confermano però anche che le donne fanno più della loro giusta quota nel lavare e stirare. Sono più le donne stesse a ribadire che continuano a fare la maggior parte delle pulizie e del lavoro in casa, secondo quanto riporta la BBC. Se ancora della pratica c'è parità, non c'è parità, almeno nelle idee sui ruoli di genere sono cambiate molto da metà degli anni Ottanta. Allora il 48% era d'accordo con l'affermazione, aperte virgolette, il lavoro dell'uomo è guadagnare i soldi e quello della donna è prendersi cura della casa. Nel sondaggio di quest'anno il 9% era d'accordo. Ah, quindi siete bravi a mentire nella teoria, bravi, bravi. La disparità è però chiara nei numeri. Il 63% delle donne ha affermato di svolgere più del dovuto nei lavori domestici e il 32% degli uomini ammette di fare meno di quanto dovrebbe. Le donne in pratica fanno due lavori, doppio turno, perché ora oltre al lavoro domestico lavorano anche fuori casa, molto più che in passato. Nel 1983, quando iniziò l'indagine della British Social Attitudes Survey, il tasso di occupazione femminile per le persone di età compresa tra i 16 e i 64 anni era del 54%. Nel 2023, raga, questa percentuale è del 72%, quindi in realtà le donne lavorano di più. Nel 1989 la metà degli intervistati riteneva che sia l'uomo che la donna dovesse contribuire al reddito familiare. Adesso lo pensa il 70%. Secondo l'indagine, la continua e iniqua divisione del lavoro tra uomini e donne è rafforzata sia dalle norme sul posto di lavoro che dalle politiche pubbliche. Permane un abisso tra atteggiamenti e pratiche, con le donne che continuano ad assumersi più lavoro domestico rispetto agli uomini. Nonostante alcuni progressi, il Regno Unito è quindi molto lontano dal vedere una completa rivoluzione nel ruolo di genere all'interno della famiglia. Solo loro, I dati sono britannici, ma non si discostano da quelli di molti altri paesi, Italia compresa. Secondo una ricerca di Task Rabbit, pubblicata lo scorso 8 marzo, alle donne nel nostro paese toccano le pulizie di casa, agli uomini la riparazione dei guasti elettrici e la manutenzione. L'84% del campione ritiene che gli uomini e le donne possano svolgere gli stessi lavori, ma tanti, al momento di decidere a chi affidare i panni da stirare o un tubo da sistemare, hanno precise preferenze, e provate a indovinare quali. Il 77% dice che preferirebbe una donna per pulire casa, e il 79% le farebbe riordinare i vestiti nell'armadio. E qua mi sale la carogna. In Italia, nelle coppie etero, le donne di solito svolgono circa il 65% dei lavori domestici. E con questo, raga, io passo e chiudo. No, adesso scherzo, c'è solo la pubblicità. Ci troviamo subito dopo, c'è un bel... c'è un throwback non datato, ma bello. Torniamo subito.
La Costituzione riconosce il diritto.
Mi piaceva assai questa Watermelon di Harry Styles. Era stato l'album, insomma, l'album che l'ha fatto tornare ai più, conoscerlo ai più nella sua carriera da solista. Ed era il 2020, quindi tecnicamente è un throwback recente, ma pur sempre un throwback, why not? 19:26 minuti qui su Radio Parma, e vabbè, a parte farci salire la carogna, perché appunto io discuto su TikTok inutilmente con la gente che, non è vero, gli uomini fanno le cose, non è vero, raga, sono dati, ci sono le statistiche, i dati, quindi smettiamola di dire che il carico mentale domestico è diviso in maniera equa. Non è vero, basta, prima ne prendiamo atto, ma prima, come si dice, risolviamo il problema, no? Dunque, Elodie è una Venere nuda nel video di Affari Spenti, a me ricordava molto il video di Janet Jackson. Arriva Scarlett Johansson a Milano, i 5 accessori per gli uomini non ci interessano. Scusate, scherzo, magari c'è anche qualche uomo in ascolto, chi lo sa? Qualcuno è rimasto? O li ho mandati via tutti? No, ecco, piuttosto, poverino, mi interessava la notizia su Angus Cloud, se ricordate l'attore di Euphoria. Tra l'altro quello che interpreta forse l'unico personaggio che non mi ha totalmente devastato l'anima. Io non so se avete visto Euphoria. Allora, Euphoria dovrebbe essere la serie TV di questi tempi dei teenager, ok? Cioè, come per noi era Beverly Hills Orange County, OC, eccetera. Euphoria dovrebbe essere quello che caratterizza gli adolescenti di oggi. E se è così, se è vero questo, allora io non invidio per niente proprio chi ha dei figli adolescenti adesso, perché se andiamo a vedere la scuola di Euphoria, raga, veramente manco, ma che ne so, cioè dire droga, sesso, ma no, dici è normale, no? Sì, è normale che un adolescente incontri sulla sua strada delle cose, no, nella vita, che poi ci si augura, a seconda, no, dell'educazione che ha ricevuto, insomma del contesto familiare, che le viva e le sperimenti nella maniera più sana possibile. E io non sono certo una che è contraria alle droghe in assoluto, io credo che in età adulta, con una certa cognizione di causa, ci sta pure, ma non è quello. Euphoria, io vi giuro, sono sti adolescenti che manco veramente... Come posso descrivere Euphoria? Non voglio neanche dire Sodoma e Gomorra, perché poi sembra che sono una bigotta. Raga, è terribile, ok? Tutti si drogano, tutti fanno cose... Cioè, più che altro nessuno si vuole molto bene, ecco, mettiamola così. Lei, il personaggio di Angus Cloud, è forse l'unico che, pur essendo uno spacciatore... che non va a scuola, con tutta una serie di problematiche, pensate un po', è un personaggio positivo, cioè, capite? Ah, sto male. È morto però il 31 luglio l'attore che interpretava questo personaggio e che si chiama, scusate. No, l'articolo non lo deve dire il nome del personaggio che Angus Cloud interpretava, manco se proprio mi... No, niente. Allora, era tipo Phil, boh, una roba del genere. E niente, è morto l'attore. La contea di Alameda, in California, ha rivelato che la causa è da attribuire a un'overdose accidentale scaturita da un mix di droghe quali fentanyl, metanfetamine, benzodiazepine e cocaina. Allora, io ho una domanda. Quando dice che è un'overdose accidentale... Non si ride di queste cose. Nel senso che lui... Cioè, è chiaro che lui non voleva morire. È questo il punto. Però, la mia domanda è... Se ti fai contemporaneamente di fentanyl, metanfetamine, benzodiazepine e cocaina... Una possibilità che questo accada, no? Ecco, comunque vengono quindi messe a tacere le voci che l'attore avesse cercato consapevolmente. Ah, ok. Qualcuno aveva detto che l'aveva fatto apposta, voleva morire. Non è così. È accidentale il mix. O meglio, la morte accidentale dovuta al mix. Quando è accaduto, infatti, è stato collegato alla morte solo una settimana prima dal padre, il cui protagonista di Euphoria, al quale il protagonista era molto legato. Aver seppellito dopo una lunga malattia una figura così importante aveva scosso profondamente l'attore, che già da anni lottava contro la depressione e le dipendenze. Oh, io scherzo, ma è vero che sono delle malattie. Non fraintendetemi. Mi fa solo un po' sorridere la cosa del accidente. Ma non fa sorridere, è un'ironia amara, ok? Ecco. Sua madre sui social si era subito affrettata a sottolineare che la morte era stata sicuramente accidentale, perché il figlio, benché molto provato dalla morte del babbo, nelle ultime ore di vita si era mostrato molto proiettato verso il futuro e volenteroso di trascorrere più tempo possibile con la sua famiglia. La morte dell'attore ha lasciato un profondo vuoto non solo nei fan, ma anche tra i suoi colleghi, che hanno sempre sottolineato il talento e le grandi capacità sue di attore. Sono stati molti i messaggi di compagni di set, da Zendaya a Sydney Sweeney. Tutti su Instagram hanno espresso il proprio dolore per questa perdita, la profonda tristezza nel non poter più avere la possibilità di trascorrere del tempo con una persona unica e speciale. Raga, è brutta, a parte, vabbè, era giovanissimo, ma hai, no, magari combatti con questi mostri quali la dipendenza e la depressione, trovi la tua strada, magari il successo, e lo stesso non riesci, no? È molto triste, in realtà. Ho riso, ma probabilmente perché è molto triste.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Rieccoci, scusate, ho avuto un momento tecnico difficile, mi ero un po' un attimo andato in stand-by il cervello. 19:42 minuti e vabbè, niente, scusate, ma devo ammettere che l'articolo di prima sulla distribuzione del carico domestico mi ha completamente... Non è che mi ha fatto cambiare di umore, mi ha un po', sì, no, un po' mi ha indispettito, mettiamola così. Voi come state? Come procede la vostra serata? Scrivetemi al 333-964-9949, ma soprattutto salvate il numero, perché è ufficialmente quello di Radio Parma che vi permette di comunicare con noi via SMS o WhatsApp, perché poi io lo so cosa fate. Voi mi scrivete su Instagram, ma io li vedo dopo, non li vedo in tempo reale, e quindi non vi posso rispondere in tempo reale. Però è gratis WhatsApp, giuro. Dunque, anche stasera la puntata, ovviamente, se vi siete persi qualche cosa, la trovate poi su Spotify successivamente come podcast da ascoltare quando e come volete. E so che ci sono veramente tanti e tante di voi che lo fanno, e questo mi fa piacere, perché significa che, al di là del fatto, no, di essere nel drive time, vi piacciono i contenuti, vi piacciono, insomma, vi piace la mia compagnia, quindi di questo vi ringrazio. Cos'altro dobbiamo dirci? Io stessa farò adesso un salto al Podfest, anche se ovviamente alle 20 finiscono i live, c'è una specie di ritrovo per i podcaster, andrò a fare un salutino agli altri colleghi, e però l'invito è quello di domani, ovviamente. Rullo di tamburi, popò di meno che la Laura Scaini e Luca Semeraro si recheranno, verranno in quel di Parma per partecipare al Podfest con la sottoscritta. Quindi se volete venirci a vedere, fare una chiacchiera, farci, non so, una risata, un selfie, qualche cosa, venite domani al Centro Giovani Federale, via 24 Maggio a Parma, per le 19 noi siamo, o inizia alle 16, quindi se volete godere dei live degli altri podcaster siete liberissimi di farlo, dura fino alle 23. E tra l'altro l'ho chiuso il sito, no, brava Valentina che non ha chiuso la pagina con il Podfest. Ah, dunque, vabbè, la sera di domani ci sono le Bouquet of Madness, che insomma, voglio dire, tanta roba. E la sera di domenica, che è il giorno in cui c'è Alessia di Netflix and Therapy, c'è anche popò di meno che il nostro Paolo Nori, che si è dato al mondo del podcasting con Cora Media per Rai Play Sound, credo. Ha anche lui il suo podcast e domenica sera alle 21 ci racconta le due volte che sono morto. E io onestamente non so come farò, perché se dico ad Andrea che esco stasera, esco domani sera, esco anche domenica sera, non è che mi dice di no, si stupisce moltissimo perché io solitamente non esco mai. Però in questo caso ne vale la pena. Lost Frequencies con Dive. E dunque voi sapete, no, come io aborri, come insomma disprezzi il calcio, punto, fine, chiuso il programma, andiamo tutti a casa. Io allora nel tempo ero indifferente, poi oscillo, no, tra l'indifferenza e l'indignazione. E ogni tanto Andre, che invece lo ama proprio a un livello, non so come spiegarvi, forse nel migliore dei modi, nel senso che a lui dell'aspetto di lusso, sfarzo, soldi, cose, proprio non gli interessa. Lui gioca in questa squadra che è la Paz, che tra l'altro saluto, e che è una squadra che è proprio, come si dice, caratterizzata anche dalla loro posizione, no, politica. Sono antirazzisti, hanno tutta una serie di valori, e quindi anche quando mi parla del calcio, delle sue partite, di lui che va a giocare, no, in questa squadra, io percepisco che ci sia del buono per lui, no? Poi Andre è anche uno timido, quindi effettivamente lì trova il modo di esprimere tutta una serie di cose, e quindi attraverso di lui sono costretta a prendere atto del fatto che ci sia effettivamente qualcosa di buono nel calcio, perché se fosse per me, no, ok? L'avrei già proprio. Dopodiché, una circostanza in cui mi sono dovuta ricredere, il calcio ha fatto parte della mia vita senza che io avessi un conato di vomito, è stato il caso di Ted Lasso. Cioè, ho guardato arbitrariamente Ted Lasso nonostante uno dei protagonisti di questa meravigliosa serie TV fosse proprio il calcio, ma è stata usata ed è stata dipinta ed è stata anche criticata in un modo che ho proprio detto: mazza, oh, che bravi creatori di Ted Lasso, e ho pianto come una bambina. Adesso, signore e signore, vorrei suonare l'allarme, perché potrei o non potrei essermi un attimo interessata, che ne so che mi hanno preso le prime due puntate, a una serie TV che è una serie TV documentario, in realtà, che vede come protagonisti, solo perché c'era Ryan Reynolds, l'unico motivo per cui ho iniziato a vederlo è perché c'era Ryan Reynolds, questi due attori americani, ovvero Ryan Reynolds e il suo amico Robert McKinnon, un pochino meno famoso, ma protagonista di una serie TV fichissima che è... Ah, Valentina! Valentina, perché ti vai a impelagare? Majestic, Mythic Quest. Mythic Quest, che è fighissima. Allora, loro sono amici, amici di Hollywood, tipo devono essersi conosciuti sui social, diceva uno dei due, e poi insomma si sono stati simpatici, no? E allora Robert, scusate, è Wrexham, sì, Robert, che è quello tra virgolette meno famoso, è un grandissimo fan dei... degli Eagles, che sono una squadra di football di Philadelphia, da dove viene lui. Vive lo sport in quel modo lì, quella cosa che a me sfugge, perché io sono talmente arrabbiata con le dinamiche scorrette politiche, economiche del calcio, che non riesco a vederne l'aspetto di comunità, di aggregazione, di famiglie intere, no? Che vivono questo sport come un momento proprio di unione. E lui invece gli sport li vive così. Scopre per caso la storia di questo Wrexham FC, che è una squadra, la terza squadra mai creata in tutta la Gran Bretagna dalla nascita delle società calcistiche. È nel Galles e ha un problema enorme, cioè un problema gestionale, e ha il problema che è bloccata in quella che è l'equivalente della Serie D, credo, nostra italiana, da 13 anni. Cosa che non succede così, cioè 13 anni sono proprio tanti, no? Si prende a cuore questa faccenda, insieme a Ryan Reynolds decide di comprare questa società e vedere se con un'iniezione ovviamente anche di, soprattutto di denaro, ma anche di, se vogliamo, nuove idee, no? Nuovo approccio al gioco, alla struttura, al management, questa squadra può rinascere.
Tutti alla ricerca di un colpevole, quest'anno hanno deciso che toccava a me. Paradise,
paradise. Quindi, insomma, se vi piace, si chiama Wrexham, scritto V, allora attenzione perché è W R E R, mi è uscita male, R E X H A M, Wrexham AFC. Ma mi sta piacendo perché, al di là dell'aspetto appunto calcistico, mi piace che sia in primo piano l'aspetto appunto umano, cioè di come uno sport, oh porca miseria, alla fine è il calcio, vabbè pazienza, preferirei che fosse un altro tipo, boh, la pallavolo, il curling, non lo so, unisce le persone, dà loro in un paese come una cittadina come Wrexham, dà loro un motivo per uscire di casa, ritrovarsi, andare al pub, chiacchierare, conoscersi, eccetera. È carino il documentario, scoprirete insieme a Ryan Reynolds e il suo socio come andrà il campionato, perché l'idea è di riuscire finalmente a fare uscire la squadra dalla Serie D e entrare finalmente, forse non è neanche la Serie D perché non è professionale, cioè è calcio professionistico ma proprio basso basso basso, adesso io scusate quello italiano non so bene come funziona. Nome, credo sia su Disney Plus, se non sbaglio, sì, o Apple TV, no, Disney Plus. Con questo io vi lascio, vi do appuntamento a domani con il podcast del disagio su tutte le piattaforme che distribuiscono podcast e al Podfest di persona. Non lo posso dire spesso, invece questa volta lo posso dire. Ci vediamo domani al Podfest alle 19 per il la segreteria dell'extra disagio con Laura Sky, Luca Semeraro, l'Allegra Combriccola, insomma ci siamo noi, e veniteci a trovare, fateci un salutino, dateci un bacino e facciamo una fotina. Ciao amici, grazie, a domani, ciao!